Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo collegati con Fabio Barzanti, consigliere comunale di Casa Pound a Lucca. Ciao Fabio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Dunque Fabio, come abbiamo detto, tu sei consigliere a Lucca, sei a Casa Pound più o meno dagli inizi, anzi direi dagli inizi, no? Del progetto politico. Puoi raccontarci un po', anche come introduzione, come ti sei avvicinato prima alla politica e poi a Casa Pound?
Sì, innanzitutto grazie, grazie Cristiano. Io Casa Pound la conosco appunto cioè, o meglio, ho aderito dall'inizio, insieme poi ai Toscani ho diciamo, contribuito appunto, al suo sbarco nella nostra regione, insomma, un po' alla sua fondazione. E conosco in realtà appunto Gianluca Iannone e Simone Di Stefano da molto prima, quindi da prima di Casa Pound stessa del 2003. Quindi ricordo che il primo approccio con questo mondo avvenne attraverso il 00 Alfa. Io al tempo ero un giovane militante di Forza Nuova e girando i concerti, insomma, appunto per l'Italia, mi sono imbattuto dapprima nella musica, appunto, una cassetta degli 00 Alfa di allora. Quindi, poi curioso, andai molto volentieri quando, appunto, i miei responsabili mi portarono a questo concerto. E poi, tra l'altro, gli 00 Alfa vennero anche a Lucca nel lontano 2001, e quindi da lì in poi insomma è stato un po' un appassionarsi, un andare poi a Casa Montag nel 2002, quindi vedere anche le prime occupazioni non conformi, vivere la nascita, la genesi, insomma un po' dell'irruzione in città con Casa Pound nel 2003, e da lì in poi è nata una collaborazione che portò poi il coordinamento toscano del mutuo sociale appunto qui in Toscana, l'adesione poi alla Fiamma Tricolore e di conseguenza quindi poi Casa Pound nel 2008. Quindi diciamo sì, diciamo che ci siamo un po' dall'inizio.
Poi inizia appunto questa esperienza con Casa Pound. A un certo punto arriva anche questo successo alle comunali, anche con una percentuale molto alta, che mi pare fosse intorno al 6-7%, però insomma ricordami tu.
Dunque, per la precisione 7,84% che a livello
7,84%.
mediatico. Sì, a livello mediatico è divenuto l'8% di Lucca.
8%,
Esatto.
giustamente. Senti, com'è nato questo successo? Insomma, come mai questa affermazione in una città che poi comunque non è una città, insomma, con grandissime, o almeno non lo era, no? Con grandissime problematiche sociali, una città, diciamo, tutto sommato abbastanza ricca, almeno mi pare di ricordare.
Sì. Abbastanza, diciamo, ricca, benestante, anche un po' borghese nell'animo. Diciamo che allora, storicamente Lucca è sempre stata un po' un'eccezione nella Toscana, perché durante tutta la Prima Repubblica Lucca era l'unica città sempre e per sempre governata dalla Democrazia Cristiana, quindi era chiamata un po' l'Isola Bianca della Toscana, per cui veramente la sinistra non aveva mai governato. Poi la Seconda Repubblica aveva timidamente portato un primo governo di centro-sinistra, insomma, a livello locale nei primi anni 90. Poi vi è stata una parentesi di 15 anni di centrodestra che, diciamo così, i lucchesi ricordano come buona per quanto riguarda la prima esperienza dei primi 5 anni. La seconda giunta cadde per un commissariamento per lotta intestina all'allora Forza Italia. Poi vi fu una vittoria di un centrodestra col PDL per il rotto della cuffia, come si dice qui, contro il centro-sinistra. Quella esperienza, tra l'altro, insomma, di immobilismo totale, ha spalancato le porte a un centro-sinistra a matrice, a motore PD, che purtroppo ci troviamo tutt'oggi. E quindi siamo alla seconda, diciamo, consiliatura, seconda volta che la maggioranza a guida PD governa questa città, che storicamente, appunto, non è mai stata una città spostata a sinistra, sempre stata una città, come vi dicevo, un po' democristiana. Quindi in questi primi 5 anni di governo del centro-sinistra abbiamo visto poi uno spostarsi, abbiamo visto tanto l'occupazione di tutti quei posti in cui loro sono bravi a prendere appunto a gestire il potere, come la cultura, la scuola, le partecipate, insomma, è stato fatto un lavoro come purtroppo sanno fare loro, e invece come non aveva fatto il centro-destra. E poi c'è stato lo spostamento soprattutto della Chiesa, che qua è molto forte, che ha iniziato ad appoggiare le politiche, soprattutto immigrazioniste, della sinistra, e quindi è diventato, insomma, un blocco abbastanza forte, costruito ormai in 8 anni, ora siamo verso l'ottavo anno, e diciamo che appunto, dal punto di vista sociale, Lucca non è certo una città equiparabile magari a una Firenze, a una Livorno o a città così in Toscana. È una città però dove tra l'altro una certa storia della destra radicale vi è sempre stata, sia perché comunque anche sotto il fascismo qua c'era stato un federale, insomma, di un certo rilievo come Scorza, che è stato poi l'ultimo segretario del Partito Fascista, che insomma, che poi dopo ha seguito tutta la sua storia particolare dopo il 25 luglio, a tratti un po' foschi, però qua era forte, nel senso, faceva, Lucca era molto forte. E nel dopoguerra abbiamo avuto, tra l'altro, qui, se non erro, il primo congresso di Ordine Nuovo, è stata una delle prime città dove è sorta una sede di Forza Nuova. L'MSI viaggiava su percentuali, tutto rispetto, alle comunali, così poi ti vengo alla cosa di Casa Pound. Alle comunali l'MSI aveva preso nel suo massimo, mi sembra, a inizio anni 80, 81, 82, intorno al 6,8. Quindi diciamo che il nostro risultato dal punto di vista elettorale
Certo.
è oggettivamente storico, sì, assolutamente. E se così brevemente ti posso dire che la nostra sede appunto è nata subito nel 2008, e dopo un'iniziale difficoltà, nel senso che come gruppo qua Lucca aveva avuto un po' una storia travagliata negli anni 90, inizio 2000, dal punto di vista dello stadio, del tifo ultras. Qua c'era stata, insomma, una repressione forte di quel mondo, che aveva portato molti ragazzi anche a allontanarsi un po' dalla militanza, tanto che infatti i primi anni abbiamo portato avanti la sezione in poche persone. Poi abbiamo avuto l'intuizione di cambiare la sede, allora era l'Epsilon la sede. Abbiamo poi nel 2014, ottobre 2014, fatto questa scommessa dell'Artiglio, che è una sede molto grande, in centro storico, con molta funzionalità, e quella è stata la scommessa vincente, che ha fatto crescere notevolmente il nostro gruppo militante, e da lì è nata una comunità militante numerosa, agguerrita, capace, che si è radicata sul territorio, che ha preparato quelle elezioni del 2017 rispetto alle altre partite, alle altre formazioni, alle altre liste, con meno 2 o 3 anni di anticipo, con presenza capillare nei quartieri, con la raccolta alimentare che è tutt'oggi in funzione, con un mio sbattimento, diciamo così, rispetto agli altri candidati sindaco che appunto affondava le radici in 3 anni prima. Abbiamo costruito, fatto, denunciato, insomma, la nostra presenza era oggettivamente sentita e riconosciuta. Tanto che poi, e così poi ti concludo questo intervento, tanto che quando sono arrivata alla campagna elettorale, dove io mi sono presentato come sindaco, secondo in termini cronologici di 8 candidati, il primo si candidò a settembre 2016, noi a dicembre, e praticamente il nostro primo volantino, che è stata una delle. Sembra banale, ma è stata una, secondo me, delle mosse azzeccatissime. È stato quello di riempire tutte le cassette di lettere dei cittadini di Lucca, ricordo che Lucca fa circa 90.000 abitanti, con appunto un volantino che era di rottura rispetto al classico format elettorale, perché praticamente erano le 10 cose che io, insomma, io Barzante, ma insomma io sono i rappresentanti della comunità, le 10 cose che ho già fatto per Lucca, no? Quindi da fuori dalle istituzioni, dove appunto raccoglievamo tutte quelle che sono state le nostre proposte, cose concrete realizzate, raccolte alimentari. Quindi un candidato che si proponeva, senza mai essere stato nelle istituzioni, come colui che aveva già fatto delle cose al di fuori del mondo istituzionale, ma dentro la politica, ha oggettivamente conquistato una buonissima fetta di elettorato. Da lì poi una campagna elettorale fatta in modo quasi perfetto, grazie ai nostri ragazzi, grazie a Simone, che ha gestito tutto l'aspetto grafico, propagandistico, eccetera, e quindi poi è arrivato quel risultato.
Emergenza Covid-19, abbiamo detto appunto Lucca, una città benestante in qualche modo, ma come ha vissuto l'impatto? Cioè, in qualche modo è stato retto l'impatto oppure inizia a sentirsi anche lì una crisi economica?
Dunque, allora, c'è da dire che a livello provinciale Lucca, insieme a Massa Carrara, sono state le province più colpite dal punto di vista dei contagi, quindi numericamente
In
parlando,
Toscana, sì.
perché, In Toscana, sì, perché le seconde case al mare sulla costa hanno, dopo la, diciamo così, la cialtronesca gestione, no, della chiusura della Lombardia da parte del governo, che fece poi, no, diciamo così,
Sì.
emigrare al di fuori di tutti nelle seconde case, portò il picco dei contagi a Lucca, che ricordo ha all'interno della provincia tutta la zona della Versilia, che va ad avere già Forte dei Marmi, e poi Massa, che appunto arriva da Forte dei Marmi fino poi alla Spezia. Quindi a livello di contagi provinciale c'è stato questo problema. A livello comunale, che poi è quello di cui mi occupo io, è sì una città benestante che rispetto ad altre ha subito meno la crisi di magari appunto di altre realtà, però insomma qua si inizia a sentire più che altro perché è una città che è stata, anche erroneamente, soprattutto parlo del centro storico, improntata solo a una vocazione turistica, perché Lucca dal punto di vista turistico ora ha numeri di tutto rispetto, ma fino a 10-15 anni fa era pressoché, non dico sconosciuta, però era all'ombra di Firenze, Pisa e
Sì.
Siena, Toscana. Adesso si è molto affermata grazie anche alla scoperta di Giacomo Puccini, che è lucchese, alla sua pubblicizzazione al Summer Festival, ai Comics, quindi insomma tutta una serie di manifestazioni che ora invece la mettono nell'Olimpo delle città toscane turistiche. Ecco, quindi aver improntato tutto ciò al turismo ha portato che un'emergenza che fondamentalmente non farà venire turisti per buona parte dell'anno, ha messo in ginocchio tutto quello che è soprattutto il commercio, che a Lucca vanta una storica e lunghissima tradizione, e anche all'interno della stessa Toscana. Insomma, Lucca era la città delle famiglie, dei buoni negozi, del buono struscio, che si differenziava fino a molti anni fa, si differenziava rispetto alle altre città. Qui, per esempio, tante catene commerciali nazionali non sono ancora arrivate, c'era un commercio un po' diverso. Tutto questo sta scomparendo, e appunto a livello sociale le ripercussioni sul mondo del commercio e dell'artigianato sono state tante, e in parte anche a quello produttivo, perché comunque abbiamo qui il primo comparto europeo delle cartiere, secondo solo a una città degli Stati Uniti, che ovviamente con la Cina, come potete immaginare, ha un buon, insomma, un buon livello di fatturato, con i rapporti con la Cina, che quindi ha subito delle ripercussioni. A livello provinciale c'è anche la cantieristica navale, insomma, tutte ripercussioni che qui si sono iniziate a far sentire anche per via della crisi. E quindi c'è difficoltà, e ci sono i comuni, come per esempio quello dove sono io, no, all'interno del Consiglio, che oggettivamente hanno poca possibilità di manovra, con uno Stato che fondamentalmente ha abbandonato dal punto di vista economico tutti gli enti locali, e quindi di conseguenza anche i propri cittadini.
Senti, quali sono lì invece i rapporti con il centro-destra? Voi siete andati appunto in solitaria alle comunali, poi si è creato qualche tipo di rapporto nel tempo all'opposizione oppure no?
Dunque, allora, noi tra l'altro andammo, insomma, nel 2016-17 in solitaria, per il semplice motivo che appunto eravamo certi di essere quelli che avevano lavorato di più e anche in modo migliore in città. Il centrodestra, abbiamo provato, a detta tutta, diciamo, dicendolo sinceramente, abbiamo provato allora magari verso settembre 2016, a intavolare quantomeno un dialogo col centrodestra, ma non ci furono assolutamente le condizioni, perché purtroppo qui il centrodestra è a livelli veramente minimi, proprio rispetto anche alle altre città toscane. Tutto ciò che c'era non è stato gestito ed è stato distrutto per lotte intestine, per incapacità, per non aver creato una classe dirigente. Quindi capimmo subito che non era aria, non era, diciamo così, non c'era da perdere tempo. Quindi appunto ci rimboccavamo le maniche e facevamo la nostra scelta, che ha pagato, e che poi tra l'altro ci vide anche non apparentarci, per esempio, al ballottaggio. Ricordo che a Lucca il centrodestra ha perso l'elezione del 2017 per 381 voti, con un'affluenza al ballottaggio inferiore al 40%, e con appunto il nostro 8%, i nostri 3.000 voti presi in città, che secondo i flussi, secondo insomma, gli studi di quelli seri, andarono per i 2/3 al centrodestra e per 1/3 a non votare. Noi dicemmo allora di votare il centrodestra come male minore rispetto a un centrosinistra che oggettivamente ha e sta rovinando questa città, Dopo, in quella che, quelle che sono questi 3 anni di esperienza in consiglio, c'è un rapporto, diciamo così, normale, nel senso che non c'è una grossa collaborazione, non c'è nemmeno una grossa avversione. Diciamo che paradossalmente diciamo, collega col quale ho curato più battaglie, col quale ho fatto anche in consiglio, mi sono trovato un po' meglio, è l'unico consigliere dei 5 Stelle, che qui a Lucca ha preso meno di noi. Io sono arrivato terzo su 8 e lui arrivò quarto, e il 5 Stelle prese intorno al 7%, e praticamente appunto con lui c'è un po' questo feeling. Però col centrodestra, che invece vanta 9 consiglieri, c'è una lista civica che su 9 ne ha 5, ed è quella che fa un po' di più. Purtroppo che abbiamo una, cioè purtroppo, insomma dico purtroppo, ma perché potremmo combattere meglio il centro-sinistra, abbiamo una Lega e Fratelli d'Italia pressoché inesistenti a livello comunale. Quindi anche in consiglio non c'è grossa, diciamo che ci sono un po' delle armi spuntate, ecco, per cui la prima linea è sicuramente composta da me e dai 5 Stelle e da qualcuno che si salva, insomma, all'interno del centro-destra. Però ecco, più di questo c'è tanta concorrenza da parte loro, concorrenza nel senso nei nostri confronti, c'è sempre un po' il timore che non gli si possa fare le scarpe, che è un timore motivato. E quindi, diciamo, è un rapporto non rapporto, mettiamola così.
Prima di fare una pausa e parlare un po' anche di politica nazionale, ci allarghiamo un attimo alla Toscana. Dunque, prima dell'emergenza Covid, che poi insomma ha un po' sparigliato le carte, cioè, la sensazione, c'era ovviamente le elezioni regionali che si stavano avvicinando e la possibilità, insomma, che la Toscana potesse anche cambiare colore politico. Ecco, qual è la tua sensazione in questo momento? Ora non so se quando poi si andrà a votare alle regionali in Toscana, vista la situazione, ma la situazione ti sembra vicina a quella dell'Emilia, quindi con zone tipo Firenze che potrebbero comunque finire per lasciare al centro-sinistra la regione, oppure come, insomma, come è stato ad esempio per l'Umbria, insomma, con tutte le differenze, c'è qualche possibilità in più in prospettiva?
Allora, guarda, domanda interessante. Allora, cioè, non fosse scoppiata l'emergenza, ti avrei detto che dopo l'Emilia la Toscana era spacciata, perché qua purtroppo la Toscana ha sempre subito un consociativismo da parte del centro-sinistra e centro-destra. Ricorderete che qua è stata la terra di Verdini, di Matteoli, che fondamentalmente in un'accettazione di un ruolo di opposizione a livello regionale hanno sempre di fatto poi spartito le cose con la maggioranza di centro-sinistra. 5 anni fa, ricordo che noi con sovranità appoggiammo dei candidati della Lega, che a questa consigliatura aveva 5 consiglieri, e che appunto per un certo periodo abbiamo pensato, i toscani hanno pensato che potessero cambiare le cose. Ciò che è accaduto in Emilia ha un po' arretrato queste aspettative, anche a parer mio nel centro-destra, nel senso che se in Emilia fosse visto, dopo l'Umbria, se in Emilia fosse visto un risultato diverso, probabilmente qua avrebbero preso coraggio, il centro-destra, e potevamo anche, come dire, no, appunto vedere un eventuale sorpasso. La batosta dell'Emilia ha portato a un tentennamento, un immobilismo del centrodestra che addirittura al momento non ha, se non erro, non ha ancora un candidato ufficiale. Si parla della Ceccardi, la famosa Ceccardi, ex sindaco di Cascina, attualmente ero deputato, però non è ancora stata ufficializzata la cosa. C'è anche oggi un articolo sulla Nazione che appunto parla di questo. E quindi c'è questo tentennamento perché si ha paura, appunto, no, di ritrovarsi nella solita gara a perdere con Firenze, che purtroppo è la terra, come sappiamo, di Renzi, del giglio magico, di un certo potere del PD, che ha già messo il suo candidato Giani, che è uomo di potere, uomo di politica e di apparato. E quindi purtroppo c'è sempre questa Firenze nel mezzo, che è quella che può spostare l'equilibrio, una città che ricordo ha visto andare i capoluoghi come Pisa, Pistoia o Massa al centro-destra negli ultimi 2 anni. Quindi il timore è quello era quella appunto di una gara senza rivali. L'emergenza e la gestione, diciamo, dell'emergenza schizofrenica di Rossi, che è il nostro presidente, e soprattutto le conseguenze delle politiche sanitarie degli ultimi anni che sono emerse proprio in virtù dell'emergenza, magari possono risvegliare qualche coscienza e portarci, dovrebbe essere a ottobre, a novembre, la data del voto, magari a qualche sorpresa.
Bene, allora noi facciamo una pausa musicale e torniamo tra pochissimo in collegamento con Fabio Barsanti.
Dentro di noi sorgeva un'alba livida, dal fronte del porto il fuoco iniziò, sgomenti e scaltri sguardi che ci si scambiò. Ma non si tremò, benché sbronzi una compagine strana, la legione fiumana, con l'ardore incosciente che trascende il presente, gioia, bestemmia, abbandono in un unico dono che dignifica il padre, patrie e donne volgari. Però di quante tormente sono stato sorgente, sul bordo di quanti vulcani mi sono bruciato le mani, quali alcove agognate, notte e tempo violate, vita come incursioni e sedurre emozioni. Muri d'assenzio e tabacco per noi, quel forte boom macedone, un sogno che sfuma nel piombo si sa, val bene un'avanguardia estetica. Ma ora è la realtà. Allarmi, ma già l'artiglieria, il sogno spazzava via, fra la folla impazzita io la scorsi smarrita, la bruna avventuriera con la bocca da fiera disse, maggiore io resto, dove lei mi è il mio posto ed io. Si metta in salvo, tra un po' qui farà caldo, ci fu un unico bacio, un ebbe il sangue incendiato, ora vada per Dio, qui è affare mio, e se il cielo ci assiste, ci vedremo a Trieste.
Siamo di nuovo collegati con Fabio Barzanti, abbiamo parlato di Lucca e della Toscana, ora invece parliamo un po' della situazione nazionale. Naturalmente non si può in questo periodo non parlare di Covid. È iniziata da 3 giorni la famosa fase 2. Ecco, in generale qual è il tuo giudizio su come è stata gestita questa emergenza dal governo nazionale?
Ma senti, guarda, il giudizio è disastroso, sì. Nel senso, ma disastroso sotto ogni punto di vista, a mio modo di vedere. Tra l'altro, non so se poi i telespettatori lo sanno, io su Facebook, dopo 2 settimane di emergenza, mi sono ritagliato uno spazio che si chiama Quarantena con Barzanti, che fa anche ridere, però è una diretta che faccio tutti i giorni sulla mia pagina Facebook ufficiale, che per ora rimane e resiste. La seconda pagina ufficiale, perché la prima me l'hanno polverizzata, e abbiamo affrontato spesso questo tema, perché mi sono accorto che anche a livello locale ovviamente la deficienza delle politiche nazionali e del governo è sentita, quindi il fatto che a livello economico gli italiani siano stati lasciati da soli lo si percepisce anche a livello locale, quindi ho trattato spesso anche temi nazionali nelle dirette, anche se ovviamente proprio dirigo quelli locali. Quindi il giudizio è totalmente disastroso, sia dal punto di vista economico e anche qui sulla bandiera nera, ma sul piano nazionale, insomma i nostri Filippo Burla, Massimiliano ed altri, Adolfo, insomma, hanno spesso evidenziato, no, quella che è stata quella che è l'incapacità della nostra classe politica dirigente di andare per esempio in Europa, no, e battere i pugni, come disse Conte, e magari prendere delle direzioni che purtroppo appunto non abbiamo, avendo questa classe dirigente, la possibilità di prendere. Quindi abbiamo visto dei provvedimenti economici che sono fondamentalmente zero, delle famose manovre da pochi miliardi, ma con la famosa movimentazione, no? Sì, che doveva arrivare a 650 miliardi. Alla fine della fiera, se stringiamo, abbiamo la cassa integrazione che non è ancora arrivata e quindi non tutte le aziende si possono permettere la sua anticipazione. Abbiamo gli autonomi che hanno avuto 600, poi divenuto 800 euro, ma molti dei quali ancora non l'hanno percepita. Abbiamo avuto delle briciole dal punto di vista di intervento diretto liquido, come quella dei famosi 400 milioni dati dal governo, che poi sono andati a buoni spese, no? Gestiti dai comuni, e che sono, per esempio, parlo di Lucca, qua toccarono 476 mila euro e sono già finiti. Insomma, abbiamo tutta una serie di... abbiamo fondamentalmente gli italiani lasciati veramente da soli con quella che è la contribuzione fiscale, quella che è tutte le spese anche vive che le attività hanno, che nel frattempo sono avanzate, cioè sono maturate, sono state rinviate a giugno, e però abbiamo un tessuto economico che in molti casi in 2, quasi 3 mesi ha incassato zero, e quindi si troverà veramente in seria difficoltà. Quindi dal punto di vista economico è una bocciatura totale e senza appello. Dal punto di vista sanitario l'abbiamo visto appunto con il famoso decreto della Lombardia, che poi ha riversato tutte le persone, perché, no, per la famosa fuga di notizie della gola profonda all'interno del governo. Abbiamo poi visto il sottovalutare l'emergenza, soprattutto da parte del centro-sinistra nel mese di febbraio fino, insomma, ai primi di marzo. Abbiamo visto i conflitti tra il governo e le regioni, il modo schizofrenico di fare i decreti. Abbiamo visto tutta la polemica, secondo me sacrosanta, sulla costituzionalità dei decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri. Insomma, una gestione che, a mio modo di vedere, deve portare, come dice Simone Di Stefano, in un'unica direzione: a ridare la voce al popolo e a far affrontare quella che sarà la fase del post-emergenza a un governo che non sia un governo di incapaci come quello attuale, ma soprattutto che sia un governo che rispecchi la volontà popolare, perché di questo possiamo dire tutto, ma che sicuramente si è giocato bene i suoi strumenti costituzionali, che dal punto di vista costituzionale può essere legittimo, ma sicuramente non possiamo dire che rispecchi la volontà della nazione.
Ecco, l'atteggiamento che avranno gli italiani, tu come consigliere comunale, insomma, ovviamente l'occasione parlare quotidianamente anche con i cittadini. Ecco, insomma, ci sono due ipotesi contrapposte, no? Una è quella di una sorta di sindrome di Stoccolma, si vedono, girano anche sondaggi, non si sa quanto, insomma, poi le risi sono, no, perché poi sui sondaggi va sempre fatto la tara su una crescita di Conte, invece c'è un'altra ipotesi invece di riscatto anche, o se vogliamo anche di un mutato atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea da parte dei cittadini. Ecco, secondo te quale tra queste ipotesi può prevalere? Cioè, ci sarà una svolta politica per cui cittadini più arrabbiati e quindi anche qualche ipotesi di cambiamento radicale, oppure insomma c'è il rischio che poi questa figura di Conte possa stagliarsi, quindi quale tra le due secondo te è più probabile?
Guarda, secondo me è un po', non perché non mi voglia sbilanciare, però nella percezione che ho è un po' una lotta al photo finish, nel senso che vedo veramente sia una buona parte, probabilmente forse così a spanne un 50%, di persone veramente, te hai usato la parola giusta, la sindrome di Stoccolma, cioè veramente. Ci sono persone che nonostante tutto, che nonostante appunto questo governo, no, sia il suo carnefice, lo stia appunto appoggiando, lo stia condividendo. E poi io mi sono messo, sì, vabbè, parlo con tante persone e devo dire che le persone che parlano con me sono persone, che se, ai discorsi seguissero i fatti, diciamo al prossimo voto dovrebbero forse votare tutti, non so, se si presentasse a casa Pound dovrebbero votare tutti noi, per il semplice motivo che anche l'opposizione è stata giudicata troppo morbida, troppo confusa, troppo divisa, e quindi c'è voglia anche di no, non dico di scontro radicale dal punto di vista, diciamo, fra gli italiani, ma di scontro radicale con quelle che sono le istituzioni, con quella che è l'Unione Europea, con quello che è una, diciamo, con quello che è un dire basta a questi governi, che insomma, come quelli che si sono abituati a vedere negli ultimi anni. Dall'altra parte, però, vedo, soprattutto se vanno sui social, soprattutto anche vedendo le reazioni, per esempio, anche a livello locale, no? Noi abbiamo appunto una maggioranza che è totalmente appiattita su quella che è il governo nazionale. Vedo purtroppo tantissime persone che anche magari erano critiche di questo governo prima dello scoppio dell'emergenza, che sono state critiche appunto di un giochetto costituzionale che ha riportato la minoranza PD e 5 Stelle al governo, però si sono fatte totalmente abbindolare da una gestione della famosa frase, no? Voi parlate di Conte, ma meglio di lui non l'abbia fatto nessuno, eccetera, eccetera. Quindi l'emergenza sanitaria ha un po' ingannato molte persone, forse vuoi per la paura, siamo un popolo di, lo vedo veramente, oltre che purtroppo a buona parte di spioni, ma anche di fifoni, perché quantomeno qui su Look vedo una fobia e una paura. Quasi da appunto che poi porta, no, alle famose cose di delazione, di insomma tutto quello che abbiamo visto. E quindi credo che sia veramente una lotta al 50%, perché comunque un po' di speranza anche in tante persone che mi scrivono, che con cui parlo e che sono che ne hanno piene le scatole di questo sistema, e quindi iniziano a percepire anche l'Unione Europea come un nemico, come giustamente devono percepire quell'istituzione, c'è, e quindi ripeto, il mio auspicio è che prevalga questa seconda parte, però non sarà facile, perché io non so se appunto se per paura o se per a volte capacità o furbizia comunicativa questo governo ha fondamentalmente un po' imbambolato molte persone.
Questa emergenza Covid ha fatto un po' scendere, diciamo, anche il velo di Maya sulla questione del sistema sanitario, no? Sempre esaltato, eccetera, eccetera, però poi ci siamo trovati di fronte alle conseguenze dello smantellamento, ad esempio, degli ospedali territoriali che è avvenuto nel tempo. Ora io non conosco bene la situazione in Toscana, è una situazione simile oppure il
Un
sistema
emblema.
regge?
No, la Toscana è stato un emblema. È stato un emblema perché qua colui che ha iniziato lo smantellamento della sanità regionale è proprio Enrico Rossi. Attenzione, non solo da presidente della regione, che lui adesso ha il 10º anno di presidente della regione, ma prima di questi 10 anni ha fatto per 5 anni l'assessore regionale alla sanità. Quindi lui è colui che ha totalmente contribuito alla distruzione della sanità toscana, che ha tra l'altro in province come Lucca, Pistoia, Prato e Massa Carrara ha smantellato quelli che erano i vecchi ospedali per costruire i famosi ospedali, gli ospedali a cure intensive, qui a Lucca e San Luca, insomma, tutti uguali, fatti costruire una ditta privata che oggi continua a battere cassa, che ha ridotto i posti letto e che ha dimostrato come, appunto, in un'emergenza del genere sia stato necessario riaprire i vecchi presidi ospedalieri da lui smantellati, e che poi ognuno, diciamo, a Lucca ha subito un certo destino, a Pistoia un'altra. Però per quanto riguarda Lucca, per esempio, il vecchio ospedale è rimasto in parte destinato al sanitario, in parte invece era a rischio speculazione, fu anche un argomento della campagna elettorale. Bene, questo rischio speculazione, vuoto da molti anni, è stato ripristinato e dentro ci sono state messe, per esempio, alcuni letti di terapia intensiva. Quindi è un fallimento totale di quella che era stata la politica loro. E questo devo dire, ecco, per esempio, l'aspetto sanitario è una delle cose che mi fa, in un certo senso, ben sperare verso un eventuale cambiamento in Toscana, perché diciamo, il rischio che abbiamo corso in questi mesi di emergenza dal punto di vista sanitario è collegato, però, in Toscana per forza al faccione di Enrico Rossi. Quindi, ripeto, questo è un argomento sul quale io penso dovrà essere incentrata la campagna elettorale delle forze di opposizione in regione. Perché, ripeto, qua, ti parlo per Lucca, non esiste, cioè, l'ospedale nuovo che è stato fatto non ha. Sarebbe lunghissimo spiegare tutte quelle che sono state i difetti di questo ospedale, però ecco. La regione toscana con i tagli che ha fatto Rossi, io in diretta tempo fa riesumai un articolo di 3 o 4 anni fa della Nazione dove Rossi voleva tagliare 15 milioni nella sanità, dove fu fatto un esposto dall'Ordine degli Infermieri nei suoi confronti e dove fu criticato da tutti i comitati di sanità della Toscana. Lui andò dritto, ha tagliato tutto il tagliabile e poi le conseguenze sono viste appunto in queste emergenze.
Uno degli argomenti di attualità di questi giorni è la famosa app Immuni, che dovrebbe, insomma, a breve, poi non si sa quanto breve, essere scaricabile dagli italiani. Ovviamente questa app ha sollevato anche tutto un dibattito su questioni di privacy, controllo sociale, eccetera, anche scenari orwelliani che peraltro si sono anche già parzialmente avverati in questa fase Covid. Ecco, qual è la tua opinione su, fermo restando che ancora non abbiamo ben capito come funzionerà questa app, però insomma per quelle che sono le
Sì,
anticipazioni, qual è la tua opinione?
come sempre è stata, come dire, no, una comunicazione, un'applicazione, diciamo, schizofrenica, no? Che prima doveva essere volontaria, poi sì, è volontaria, però se non viene scaricata da, mi sembra, il 70-65-60% della popolazione non ha efficacia, quindi dovremmo dare limitazioni a chi non la scaricherà. Poi viene smentita questa voce. Anche qui, come al solito, appunto, un gran casino. Tra l'altro, poi gli sviluppatori fanno parte, mi sembra, di un'azienda legata al figlio di Berlusconi, quindi una specie di patto del Nazareno anche in fase, diciamo così, creativa di questa app. Io sono fra quelli, diciamo, seriamente preoccupati dalla deriva orwelliana che ha, diciamo, che ha causato questa emergenza. E ovviamente in tutto ciò la riflessione maggiore è quanto certe derive purtroppo vengano accettate solo in virtù di una eccessiva, insomma, paura appunto della morte, paura di conseguenze che ci rendono veramente vulnerabili e quindi disposti a rinunciare alla libertà, alla privacy, eccetera, eccetera. C'è da dire che è anche vero, come dicono molti, che dal punto di vista di privacy ormai siamo talmente fregati. Abbiamo rinunciato a tutto, chi volontariamente, chi ovviamente ne ha fatto spesso una battaglia come noi, e che fondamentalmente, diciamo, non sarà questa app a cambiare chissà cosa, però non è che se finora il nostro mondo è diventato, cioè, vede, no, alcuni poteri sempre più invasivi, alcune tecnologie sempre più utili al potere e meno ai cittadini, non è che questo ci deve far pensare, vabbè, visto che siamo ormai a questo punto, ormai no, vuol dire, molliamo i remi. No, assolutamente, io sono fra quelli critici, sia perché vivo questa emergenza non in modo fobico come molti italiani, sia perché appunto a me non sono sempre uno di quelli molto, molto legato a un certo modo di pensare da fine anni 90, dove certe appunto, no, teorie sulla globalizzazione, su distopiche, eccetera, erano in voga. Io, ecco, appartengo sempre un po' a quel modo di pensare.
Dunque, siamo quasi in chiusura. L'ultima domanda, che è quella che ho fatto a tutti finora, è quella riguardante le prospettive di un ipotetico fronte sovranista. Rispetto a questo, Casa Pound ha fatto anche una qualche apertura in termini di contributi programmatici e ideali. Anche qui, questa emergenza Covid forse ha cambiato un po' di cose. Come giudichi te le prospettive in questo senso? Come ti sembrano in questo momento gli atteggiamenti dei principali leader del fronte sovranista, Salvini e Meloni? Insomma, in generale, insomma, sei ottimista, pessimista?
Dunque, allora, bella domanda, nel senso, allora, sicuramente Casa Pound, come al solito, sono messi in mostra a livello programmatico, a livello mentale, di attitudine, sempre un'avanguardia, sempre una spanna sopra gli altri. Ciò che, come dire, no, ciò che scontiamo noi, lo sappiamo, insomma, non occorre dircelo, è quella che è stata anche 2 anni fa, nelle sue 2 anni fa. La mancanza di visibilità, come dire, no, un certo accerchiamento sempre su alcune tematiche, che di fatto poi ha portato tanti nostri sostenitori, elettori a scegliere poi il voto utile, quindi il centro, chiamiamolo così, quello che fu il centrodestra. Io noto tantissima delusione. Anche negli attuali partiti cosiddetti sovranisti, dico, la noto con le persone che parlo, che mi seguono, che magari seguono noi ma votano lì, vedo che c'è voglia di persone come siamo noi, cioè c'è voglia di persone come Simone, come i nostri, insomma, consiglieri, perché la differenza, secondo me, è soprattutto quella appunto di attitudine, quella umana e quella caratteriale. Ovvio che questi partiti hanno dalla loro la visibilità, hanno la struttura, hanno il consenso elettorale, quindi io sono fra quelli che dice che ovviamente c'è, cioè, chi auspicherebbe un cosiddetto fronte che possa andare a contrastare un nemico sempre più pericoloso come quello, diciamo così, come quella specie di sintesi giallo fucsia rappresentata da questo governo. Quindi, diciamo, io sono sicuramente lo auspico. Se essere ottimista o pessimista in questa fase, diciamo che sono un po' ottimista, nel senso che questa emergenza ha fatto venire tantissimo odio al pettine, come appunto le politiche sull'immigrazione, come l'Unione Europea, come insomma, tante cose dal punto di vista economico, cioè ha dimostrato come un certo sistema che noi contestiamo ormai da anni e anni e anni, appunto, sia fallito. E quindi sta a noi cercare di far capire che senza una visione, scomodiamo anche la parola rivoluzionaria, ma soprattutto l'avanguardia su certe tematiche, un fronte sovranista non può andare, cioè senza quella che è la nostra visione, secondo me difficilmente può avere, diciamo così, una strada lunga un certo fronte. Per cui, se loro, questi partiti, hanno consenso, struttura, forza e visibilità, sicuramente, lo so meglio di me, peccano invece di questa visione. Per cui cerchiamo di far sì che strumenti come questo, come la bandiera nera, come il primato nazionale, come le nostre persone sul territorio possano essere d'esempio, quindi possano poi stimolare anche magari un maggior dialogo e come dire, un maggior interscambio dal punto di vista politico, che non sempre è facile, come dicevo anche prima, che a livello locale durò molta fatica. Però devo dire che negli elettori del centro-destra c'è molto interesse, per esempio qui a Lucca, verso noi, verso le figure Quindi dai, chiudiamo questa cosa dicendo che sono ottimista, c'è da lavorare tantissimo e c'è la necessità che dall'altra parte si arrivi finalmente alla consapevolezza che senza idee strutturate, ma solamente con i like su Facebook o con qualche sparata, insomma, si va poco lontano.
Bene, allora grazie a Fabio Barzanti per essere stato con noi
Grazie
questa mattina.
a chi ha intervista e a tutti gli ascoltatori della bandiera nera.
E buon proseguimento con la programmazione di Radio Bandiera Nera e appuntamento a martedì prossimo per la prossima puntata di RBN Ideodromo.
Un saluto a tutti, ciao.